Capita che vai in chiesa a cercare e magari vai a tante funzioni, oppure ti metti a leggere, a studiare o vai alle conferenze e poi magari in una persona che non ti aspetti, così, e magari soprattutto in persone apparentemente sfortunate, colpite da disgrazie. A un certo punto scopri la maniera giusta, dice così, è così, no? Cioè la profondità dell'uomo la vedi lì, la sua giustezza, la sua giustizia. Capitava anche a Gesù di trovare in stranieri e in persone in situazioni drammatiche. Il Vangelo di oggi, ma tanti altri, quasi tutti direi i Vangeli che ci sono stati conservati. Capitava a Gesù di individuare in queste persone un cammino di fede da indicare anche agli altri. È il caso di questi due stranieri, pensate, queste due storie, quella di Naaman, il Siro del Libro dei Re, e quella dei Vangeli, del Samaritano lebbroso, sono a distanza di 9 secoli, di un millennio quasi. Eppure la liturgia li unisce, cioè va a pescare a distanza di 900 anni due persone, tutte e due straniere, tutte e due lebbrose, l'uno e l'altro implorano la guarigione, l'uno e l'altro vengono guarite e scoprono il vero Dio. E la liturgia questa sera ci dà da contemplare questo viaggio della fede, la tua fede ti ha salvato, no? E proviamo a ripercorrerlo un momento. All'inizio c'è un grido. Ecco, forse questo è ciò che non capiamo quando stiamo bene o quando siamo sciocchi, non so. Cioè non capiamo che la cosa più profonda che giace nel cuore dell'uomo è un grido, è sempre un grido, anche quando ridacchia, anche quando fa lo stupido, è un grido in realtà. L'uomo parte sempre da un grido, è il grido della debolezza, è il grido dell'uomo perso, della creatura smarrita che è separata, che non trova più casa, che non sa dov'è. È l'abisso di una distanza che solo un grido può scavalcare nella speranza che qualcuno ascolti. Tantissimi salmi inizia così, De profundis clamavi a te Domine, ma ci sono tantissimi salmi, dagli abissi ti ho invocato e tu mi hai ascoltato, no? Nella tomba io ti ho chiamato. Noi siamo questo grido. E questo lo si vede quando, sapete, quando ci facevano recitare, avevamo sempre, ma anche adesso se ci fanno recitare, abbiamo sempre una posa, non siamo genuini. Ma questo in tutta la vita, perché appena incominciamo a capire che siamo io e gli altri, giriamo con lo specchietto, abbiamo dei complessi, abbiamo dei problemi, no? Ma quando siamo appena nati, il nocciolo dell'uomo, prima delle maschere, cos'è? È un grido. Il bambino che nasce è un grido, solo un grido, che grida tutto, non ha niente, appunto. E quando ce ne andremo da questa vita, quando le maschere saranno cadute, che cosa resterà se non il grido, l'invocazione, perché qualcuno ascolta? E anche durante la vita, è brutto dirlo, ma soltanto nelle disgrazie tante volte escono le profondità, no? Si comincia a pensare sul serio, perché durante la vita il grido viene coperto da ciò che facciamo ogni giorno, da ciò che fa da fragile appoggio, ma sotto tutte le cose che noi guardiamo, che diciamo, che gestiamo, è lì al vivo come la carne viva, cioè sotto sto grido, ecco perché siamo così feribili, perché siamo lì appunto impauriti a gridare. Il grido del lebbroso viene ascoltato dal profeta o dal maestro, cioè il Vangelo, mentre mette in luce il grido, ecco perché il Vangelo parla quasi sempre di ste poveri disgraziati, perché di tutte le cose superficiali che il Vangelo sente, in qualche maniera va a scavare il grido, appunto. Ma il Vangelo è Vangelo proprio perché dice che qualcuno c'è che ascolta il grido. La buona notizia è che c'è qualcuno che ascolta. Naaman viene ascoltato, il samaritano viene ascoltato, ma nota da chi viene ascoltato, da una parola che manda. Interessante. Cioè non è che uno grida e allora c'è la soluzione, no? Colui che ascolta ti risolve. No, colui che ascolta ti rimanda, manda uno a bagnarsi, manda uno dai preti, appunto, ma più radicalmente la parola che ascolta il nostro grido ci rimanda nella vita. La parola che ascolta il grido ci rimanda nella prova, ci rimanda a provare per vedere se crediamo alla parola. Ci mette a distanza e chiede di essere riconosciuta nella prova per vedere cosa abbiamo nel cuore. E tutto il tema, perché Dio ci lascia gridare e non soccorre, come dicono i salmi? Perché dobbiamo imparare a chiamarlo, dobbiamo imparare a camminare, dobbiamo imparare a subire le paure, dobbiamo imparare a cercare, dobbiamo imparare a vivere, appunto. Bisogna imparare ad amare. È come se Dio, dopo averci messo al mondo, continuasse a sottrarsi, no? Va indietro. Come si fa col bambino? Lo si mette in piedi, poi si va indietro perché lui cammini. Per vedere cosa hai nel cuore. Per suscitare la fede, che è questa riconoscenza libera. Ma scusa, la prima volta che sei arrivato e hai gridato non eri libero, eri sotto la pressione del bisogno. Era la lebbra, appunto. Era la paura. Non è la fede. La guarigione, che a noi sembra il massimo, certo è una gran cosa, tanto grande che ci offusca la vista, a noi basterebbe solo la salute, no? Che il Signore ci dia la salute, poi lascia perdere tutte le prediche, compreso il Vangelo, che ci dia la salute. La salute è una gran cosa, ma appunto il racconto, vedete com'è suggestivo? I 10 guariti sono ancora al punto di partenza, guariti per andare dove? 9 lebbrosi su 10 si accontentano della salute e sono spariti, imprigionati dal bisogno, appunto, soddisfatto. Il 10° invece, ed è quello che Gesù indica, è quello che ritorna, è quello che riconosce, conosce una seconda volta. Ritorna verso colui che gli ha donato la salute e ha capito che il dono è più importante della salute e il donatore è più importante del dono. Più della salute vale il riconoscimento del donatore, la fede nella sua parola che dona e salva. La salvezza rispetto alla salute è frutto d'amore o di riconoscimento. O di riconoscenza. Solo il riconoscere è veramente incontrare. Diremmo solo il secondo incontro, come dice la parola riconoscere, no? Solo il secondo incontro che avviene nella grazia, nella gratuità, nella libertà. Il primo contatto non era libero. Ora il ritorno di questo samaritano nell'atto della riconoscenza è sotto il segno della libertà, non ha più niente da chiedere, vedete, non viene più a chiedere qualcosa, ha solo da ringraziare, ha scoperto la verità di quel rapporto e la verità ha il volto della grazia, si può stabilire un contatto d'amore tra Dio e l'uomo, l'alleanza appunto. Gratuità della guarigione, gratuità del ringraziamento, si può stabilire una vera relazione d'amore, nella quale si attinge all'origine. All'origine sta la grazia, il dono, questa è la salvezza. Di cui la salute è stata una via. Vedete che stravolgimenti quando chiediamo la grazia per avere la salute. Si rovescia semplicemente la cosa. È legittimo, ci mancherebbe altro, la salute è una cosa che si deve chiedere. Ma appunto se dalla salute non si scopre la grazia, l'equivoco di questo atteggiamento è di tagliare Dio dal rapporto e di chiedere qualche magia. No, non è un atto d'amore, non è fede. Capite la pericolosità dei miracoli? Ogni tanto qualcuno diceva: perché ce l'ha con i miracoli? Perché il miracolo racchiude questa grande ambiguità. Non è la via migliore per capire la gratuità. Per capire Dio, il miracolo non è la via migliore. È la gratuità la via migliore. Non è che il lebbroso torni sano e che qualcuno baci il lebbroso la maniera di capire chi è Dio. In questa relazione di gratuità ed amore si scopre l'origine, che è il dono. Non so se non vi viene in mente, in questo dialogo di Gesù col samaritano riecheggia il colloquio al pozzo di Giacobbe di Gesù con la samaritana: se tu conoscessi il dono di Dio, questa sorgente che zampilla la vita eterna, la grazia, appunto, la sorgente, il dono, E quindi questa è, mi pare, la conclusione del perché Gesù dice: questo è un uomo vero, la tua fede ti ha salvato, tu sei un uomo che hai capito cos'è la vita, dice al samaritano, perché è solo nella riconoscenza che la vita rivela la sua verità. Ma da questa verità noi siamo lontani, i nove, e questa, diceva Agostino, è la nostra lebbra. La mancanza di fede, no? Il comportamento ingrato dei nove lebbrosi, che non sentono il bisogno di ringraziare, noi diciamo: ma come, che disgraziati, almeno grazie. Eppure quel comportamento è proprio il nostro modo di fare. Provate a pensarci un po' con calma, non alla scenetta. Pensate cosa abbiamo fatto oggi, ieri, l'altro ieri, cosa faremo domani. Noi, appena ci manca qualcosa che per noi è importante, cominciamo subito a bestemmiare, cominciamo subito a protestare, cominciamo subito a dire: ma qui, no, subito. E quando c'è tutto, la salute, il benessere, il lavoro, la famiglia, gli amici, il divertimento, allora non ci passa neanche per la mente che sarebbe giusto ringraziare, anzi che la maniera bella di gustare quelle cose sarebbe proprio di ringraziare. Bella perché la bellezza delle cose è il dono che esse contengono, no? Il vero peccato, la vera lebbra o la vera distanza di cui è pieno questo testo, la separazione del lebbroso tagliato fuori, la diabolicità della lebbra, appunto, perché taglia fuori, perché separa, è che noi non siamo grati, cioè non ci mettiamo nell'atteggiamento di collegarci al dono. Viviamo nell'inganno di considerare tutto ciò che abbiamo come normale, come un diritto. Solo un po' da bambini abbiamo vissuto in quello stupore grato per la vita e per tutte le cose, quando anche tutte le cose più piccole che arrivavano erano rivestite di grazia. E quando ci hanno insegnato quella preghiera sembrava proprio giusto: mio Dio, ti adoro, ti amo, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, conservato in questa notte, persino del sonno ristoratore della notte dicevamo grazie. E poi invece siamo diventati grandi e un po' alla volta da stupidi abbiamo creduto che tutto quello che avevamo lo avevamo procurato noi, era nostro. Non dovevamo dire grazie a nessuno, no. La gratitudine è rimasta soffocata in questa lunga abitudine e nel peso delle cose e nell'indurimento del cuore. Abbiamo cessato di ringraziare e anche di chiedere o di gridare. Tanto nessuno ci ascolta, ognuno deve procurarsi da sé. Ci siamo messi di fronte solo immense responsabilità che schiacciano le nostre povere forze, E questa la condizione penosa nella quale si dibatte ciascuno di noi e l'intera società. Si insegue ciò che manca. Ma cos'è? Ma cos'è che ci manca? Ci manca di saper vivere. Prendiamo la scusa che ci manca qualcosa. Siamo noi che manchiamo a noi stessi. Si insegue ciò che ci manca. Ci si scandalizza, ci si indigna, si denuncia e si accusa. Ma si lascia stare sempre l'essenziale, che sarebbe la riconoscenza. È l'essenziale perché solo la riconoscenza permetterebbe di fare della vita un bene, una causa degna di essere difesa, voluta, amata, così com'è. Non è un caso che il Signore ci abbia lasciato l'Eucaristia, prese il pane, rese grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo. Pensate che sia stata un'occasione, ci ha pensato l'eternità. Ha preso la forma più parlante del dono, che è il dono del corpo, appunto, no? Per dire qual è il nocciolo, la via dell'Eucaristia, se lo diciamo in greco, ringraziamento, o detta nella logica del testamento di Gesù, per la quale solo a Emmaus lo ricorrobbero a spezzare il pane. In fondo all'abisso della morte raccontarono a lui tutta la speranza delusa, e nella scoperta di colui che viene dalla morte, nel dono di colui che viene dalla morte, questa è l'Eucaristia, i nostri occhi si aprirono. Ed è così anche oggi, solo attorno all'Eucaristia, i nostri occhi affaticati e oppressi dalla fatica di vivere, dall'abitudine di avere, possono riscoprire alla sorgente il dono con il quale Dio vuol fare festa con noi. E vedete quanto è grande il compito cristiano, cioè mentre noi facciamo Eucaristia, mentre noi con tutte queste incoerenze e superficialità cerchiamo di essere Chiesa, cerchiamo appunto di fare una comunità di uomini e donne nell'Eucaristia, non stiamo costruendo la Chiesa, sì, en passant. Questa veste qui me la son messa per alcuni anni, ma non servirà proprio niente, è stato un gioco, un segno, se volete. Noi appunto stiamo facendo Chiesa perché in realtà stiamo insieme a tutti gli uomini scendendo nel segreto della realtà e della vita, che è l'Eucaristia.